Vi siete accomodati, tranquilli, in fondo? Perfetto. Dunque, due cose per cui siamo tutti insieme, perché vorrei che tutti guardassimo oggi il cartellone che dovreste avere anche a casa vostra, magari non così grande, lo ripassiamo per ricordarci. Ci sono, come in una sorta di caccia al tesoro, ogni biglietto ci avvicina alla soluzione.
La soluzione è rispondere alla domanda: chi è Gesù? Allora,
prima scena, questa non la sapete indicare? Che
quando Gesù va al fiume Giordano.
Bravo, perché è bravissimo, perché qua il fiume, abbiamo sempre detto, non compare, no? L'azzurro del fiume non compare, però appunto la scena è al fiume Giordano, e cosa succede?
Giovanni Battista Battista.
Bravo, allora Gesù, che il pittore ha indicato in giallo, ma sembra uno dei tanti, no? Viene per essere battezzato. Che cosa è importante? Perché invece che indicare il fiume, indicare il battesimo, questo artista ha voluto che noi fissassimo l'attenzione su che cosa?
Gesù
non mica tantino, perché è uno dei tanti, ma su che cosa? Cosa sono?
In fila,
sono tutti in fila. Dunque, Gesù, uomo, e la lavagna sono io, Allora, Gesù è in fila, uomo come noi. Ne ero presente, Perché abbiamo anche imparato nel Vangelo di Marco, non c'è la nascita di Gesù. Però ci sta dicendo la stessa cosa. Gesù è uomo come noi. Però c'è un particolare. Dal cielo una voce lo indica come il compiaciuto, quello che dice, quello che fa, piace a me, e non è un uomo ma viene dal cielo. Dunque, questo è un primo indizio. Non lo so dove è più, però fai vedere che sei intelligente. Allora, in fila come noi, uomo come noi peccatore, ma una voce lo indica come appunto in comunione, in relazione con il cielo, con Dio, una voce che viene dal cielo, non è male. Seconda scena, abbiamo visto come Gesù, che miracolo fa? Questa cosa ci ricorda? Una volta in cui entra in casa e la tua mamma perché non c'è qua? Perché è dov'è? Andata a ballare, è andata. È ammalata e dunque è stesa a letto, no? Giusto? E poi la mamma non sta mai a letto, sento cose da fare, lo sappiamo. Però se fosse un bambino dove sareste? A letto, va bene, ok. Quindi anche Gesù entra in casa, c'è la suocera di Pietro, ammalata, ha la febbre, e cosa fa? Questa cosa qui io voglio saperla però, Quindi, papà, mamma, per favore, rileggere. Dobbiamo saperle così. Come sapete l'indirizzo di casa, come sapete le altre cose. Dunque, che cosa fa? Solleva, prende per mano, quindi con un gesto molto delicato, d'accordo? Non gli fa una puntura. Allora magari non c'ha sua paura. E se invece ti prendo per mano, quasi fosse come una carezza, un gesto gentile, delicato, la solleva, alzare, e la febbre scompare. Perché abbiamo messo questo? Quindi un gesto di tenerezza, una carezza verso un animale che non è feroce, perché appunto lo vediamo una pecora, un bambino, pecora, tutto delicato, giusto? Proprio perché subito prima c'era stata un'altra scena, ve la ricordate? Questa volta era in una sinagoga, con una grande aula del catechismo, e Gesù quella volta aveva addirittura gridato. Quando grida, tutti gli altri c'hanno paura, sì. Se grida, c'hanno paura, sta buonino, sta schiscio. Che cosa avrebbe dato? per liberare quella persona che appunto aveva questa malattia, non poteva stare insieme agli altri. Quando uno continua ad agitarsi, quando uno continua a disturba, cosa succede? Che gli altri dicono: senti caro, prendi e vai.
Fuori.
E appunto sì, ma se tutti siamo dentro e tu sei l'unico fuori, non è bello.
Come la maestra quando
perfettamente, come la maestra. Oppure succede che tutti sono invitati a una festa, chissà perché quello lì non è invitato. Rompe l'anima e quindi pensa: ok, ci siamo capiti? Bene. E Gesù invece toglie, libera, questa volta con una parola forte, forte, e subito dopo libera. Quest'altra terza scena invece c'è anche qui una chiarezza, perché abbiamo detto che cosa? Che quello, questa immagine ci ricorda la preghiera. Io non so se tu credi così, ma vorrei che tutti, voi che siete qui, poi lo diciamo anche agli altri assenti, ci ricordassimo, appena fatto il segno della croce, che è il segno del saluto, il segno con cui siamo in preghiera, non sto più giocando o facendo altre cose, sono in relazione con Dio, mi sentissi coccolato. Questa è proprio una scena di una carezza, una coccola, una carezza sul capo. Prima pregare tu, prima di aprire bocca tu, pensa un attimo che questo Dio che ancora facciamo fatica a conoscere, che ancora conosciamo un pochino, non impareremo a conoscere mai, anche questo è tanto bello, però appunto si presenta così. La pagina del Vangelo è di Gesù che appunto di mattina presto si alza, si mette in un luogo in cui non vuole essere disturbato, potremmo dire si nasconde, perché? Perché vuole stare solo col suo papà che è nel cielo, che non vede, perché appunto è sulla terra, ma sa di essere ugualmente amato. Qui mi sono dimenticato di mettere un altro quadro, che era quello di due dita. Voi l'avete? C'eravate l'ultima volta? Eravate già malate, quindi quelli che sono assenti, anche qui lo dico a voi, voi siete bravi, lo ricordate a mamma e papà, quando vi portano a scuola, una mattina passano da me, in casa parrocchiale, a ritirare il foglio che non avete avuto quella domenica, ok? Poi cercate di non mancare mai. Dicevo, questa immagine è tratta da un dipinto famosissimo, quello della Cappella Sistina, Michelangelo, dove c'è appunto il dito di Dio che sfiora il dito dell'uomo. Perché? Perché noi abbiamo guardato a un'altra immagine, un'altra pagina del Vangelo, in cui Gesù cosa fa? Ve lo ricordate? Fa la Cappella Sistina? No? Poi lascio, anche qui altra cosa, così ci capiamo, perché mi seguite un po' troppo a rilento, un terzo viene perché è ammalato, un altro terzo si dimentica, quell'altro terzo non so che cosa, questa cosa va avanti veramente un po' a rilento, allora ingraniamo una marcia in più, voi mi aiutate a dirlo anche agli altri. Sul sito della parrocchia c'era sia il foglio di settimana dell'altro, quindi settimana vuol dire di novembre, perché non ci siamo visti per tutto dicembre e cosa, e poi c'è addirittura la registrazione, quindi bisogna recuperare, ok? Allora c'era appunto Gesù che guarisce il lebbroso. Lebbroso era la malattia che appunto per paura di essere contagiato, prendere anche una malattia, proprio uno viveva ma doveva vivere lontano da tutto, non farti più vedere né a casa mia, che era la casa dei genitori, dei fratelli, neanche nel paese. Ancora oggi, ahimè, in Brasile e in altri stati del mondo, quando uno prende questa malattia, lo abbandona per salvare gli altri fratelli.
Oggi capirete, non ve lo spiego perché alla fine dovete capire, perché metteremo qui questo che è un pacco regalo. Va bene? Si capisce che è un pacco regalo? C'è anche il fiocco, il pacco. E infatti voi imparerete a fare un pacchettino piccolo, non proprio così, sennò ci mettereste troppo tempo, se fate col gesso, ma appunto dovete capire perché, cosa c'è. Va bene? Quindi 1, 2, 3, 4, 5 simboli, perché sono dei simboli, ok? Per ricordarci cose importanti. D'accordo? Se io vedo un cuore, cosa penso? Alla guerra, all'odio? Cosa penso? All'amore, no? Non c'ho bisogno di tanti discorsi. Così pure. Se io vedo, non so, un albero, il mare, cosa penso?
Alla natura.
Alla natura, la bella, no? Qualcosa? Va bene? Quello che chiamano adesso il discorso dell'ecologia. Io voglio che sia la stessa cosa. Io vedo un'immagine e subito dico, ah, Gesù è proprio come me, due occhi, uomo come me, era in fila come me, peccatore, va bene? Se io vedo questa cosa, la prossima volta ti chiederò, ma perché abbiamo messo un pacco? E tu mi un pacco regalo, non un pacco, e tu mi dirai, ma certo, sto bene, perché il miracolo, e non dico qui, puntini, puntini, ogni volta che Gesù fa un miracolo, okay? Ok? Ultima cosa. Allora, nell'aula c'è una cartina grande, ma voi l'avete. Dovete imparare, non basta però averla, bravissimo, averla. Bisogna usarla. Quindi, per esempio, oggi, adesso ci dividiamo, voi andate con Paola e Salvatore e leggete questo brano del Vangelo, va bene? Servirà a capire alla fine cosa c'entra con il pacco regalo, va bene? Ci sono delle domande, va bene? Mi aiutate, non è un compito in classe, non è che il più bravo le risolve in un minuto e poi dopo scoccia gli altri, va bene? Si aiuta, con calma, si riflette. Perché quando uno è bravo, bravo, non quando è qui, quando sul Vangelo di domenica prossima farà la stessa cosa. Dice, ma questo fatto che è raccontato qui, geograficamente, dove lo colloco? Allora tiro fuori la cartina e per esempio domenica prossima, Gerico, e vado a vedere dov'è Gerico. Esiste, c'è, è a nord, a sud, a est, va bene? Poi, chi sono i protagonisti? E io qua ho messo, te lo dico un po', vi ho aiutato, ho messo quante righe? Quante righe ci sono qua, salve? Conta, Sei righe. Per me ci sono sei personaggi in questo brano del Vangelo. Magari tu ne trovi sette e poi quando alla fine dice caro Don Marco, hai sbagliato, ce n'erano sette. Oppure, caro Don Marco, io ne ho trovato solo cinque. Allora, o io ho sbagliato, o ho sbagliato tu. Vediamo. Poi, voltiamo il foglio. Chiedo, domando, qui bisogna pensare, c'è una risposta subito. Che cosa ti colpisce di questo racconto? Quello non l'hai ancora detto. Quando è finito dici, quella roba lì mi ha colpito, ci ho pensato su. E poi ci sono delle domande che mi sono nate, che mi sono venute in mente, le puoi fare a Salvatore e a Paola, catechiste, le puoi fare alla tua mamma e al tuo papà, che appunto fanno lo stesso lavoro che fai tu, puoi fare, ok? Sei d'accordo? Perfetto. Ciao!
Ciao!
Prendere l'attaccamento e tutto, non ci vediamo più, però. Coraggio, tutto, indipendente, chi ha perso i fazzoletti? Grazie. Ok.
siamo anche noi, carta e penna le avete, chiedo scusa nel senso di aver lasciato una traccia già un po' infantile, invece che solo il brano nudo e crudo, va bene? Come? Non è crudo, per cui se per favore, appunto, detto questo, lavorate sul testo, se poi vi serve la traccia, va bene. La traccia serve perché vorrei che non ci fosse, oh, prima di tutto vorrei chiedere questo, questo lavoro lo dovete fare, cioè è troppo poco fare 10 lezioni all'anno, va bene? Dopo allora non è la catechesi rinnovata che non funziona, sei tu. Sei tu il catechista, questo l'ho detto tutto l'anno scorso, chiaro? Allora, se tu fai ogni settimana questo tipo di lavoro, i ragazzi imparano, altrimenti imparano meno di prima. Ma questo era il fatto, d'accordo, ok? Penso. Allora, quindi, prima cosa, da dire anche agli altri, per cui quelli che portate per favore il foglio, non portatelo come un postino, toglielo dopo, devi consegnare questo messaggio. Secondo, altra cosa importante, per favore si impara che venga messa o no, per ora non mi importa, va bene? Non c'è ancora questo impegno. Dall'anno prossimo, se tu mi dici che voglio entrare al regno di Gesù, ci sarà l'impegno, allora lo prevedo. Ma perché tu, figlio, innanzitutto, tu ragazzo, mi hai detto che voglio entrare al regno di Gesù. E seconda cosa, non è vero, invece per voi prendere il foglio e cominciare questo esercizio. L'esercizio va fatto. L'esercizio è di non soltanto sapere il racconto, come va a finire. Questo non lo conosco, sono un po' incuriosito, benissimo, adesso so come finisce. Guardate, tranne l'ultima pagina in cui Gesù muore in croce, finiscono tutti bene, perché sono tutti miracoli, sono tutte cose belle. Dopo, evidentemente scherzandoci sotto. Invece bisogna imparare, se loro sono capaci di fare questo, di porre attenzione. Ogni particolare nel Vangelo ha un suo peso. Noi non siamo cresciuti con questa mentalità. Noi abbiamo altre logiche. Invece, a noi è sempre la morale della favola quella che si. Invece ogni brano del Vangelo è interessante. Se qualcuno oggi ce l'ha messa, con questo girare, qua, il giro d'Italia, anzi il giro di Israele, uno sconfinamento in terra d'Egitto, diceva cose molto molto interessanti. Ma nascono le domande semplici. Perché? Perché Dio parla in Egitto? Perché? Tu da lì cominci a ragionare. Bene, un attimo di silenzio, intanto porto questo di là che ho lasciato.
Dai.
Allora, prima di andare a vedere la prima e il secondo dove si svolge l'azione, che è abbastanza semplice, i personaggi, chiedo proprio qual è la cosa che ti ha colpito di questo racconto. Mi sto chiedendo, vai.
Quello che mi ha colpito di più è quando hai detto, perché hai pensato a queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico? Ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati prima di tornare in cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. Questa frase è proprio mia.
Ma perché?
C'è proprio il modo di una terra, cioè è più facile fare un miracolo che sicuramente ti credono molto di più. Con una frase invece, ti sono perdonati i peccati, cioè è diverso, penso.
Perché già questa cosa qui dice due cose, appunto. C'è qualcosa che è, come dire, appare, che puoi toccare, e qualcosa che no. Però anche la sfida. Avevi mai preso in considerazione che Gesù accetta le sfide? Quindi anche questo, noi siamo sempre in questa fase. Il Vangelo di Marco è scritto perché io metta lì un altro tassello. Gesù non ha paura che io ponga domande che lo sfidano. Questa cosa qui, chi di voi sarà bravo se la ricorderà per l'incontro dell'anno prossimo. Pesca miracolosa, Pietro sfida Gesù. Lui non ha pescato niente tutta la notte, succederà che addirittura deve chiamare in soccorso una seconda barca, pensate, perché sta affondando, tanto è piena di pesci. La sfida. Gesù ha paura.
A me è la stessa cosa.
Sì.
Però, cioè, nel senso, lo stesso punto che citava lei, però quando dice che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina, secondo me era più facile la seconda. Cioè, se avesse detto semplicemente così, la risposta sarebbe stata più facile quella, perché è un po' come se, ecco, la domanda che mi viene di fronte a questa cosa è, innanzitutto che sembra un po' un'ambiguità, no? Come se il paralitico fosse peccatore per il fatto stesso di essere paralitico, e quindi la vecchia diatriba, no? È così perché ha peccato i suoi genitori, perché ha fatto qualcosa di male lui, cioè le cose che magari uno nel retropensiero può pensare, e quindi se avesse detto semplicemente anzi della cammina non avrebbe dato adito a questa abilità, secondo me. E poi l'altra domanda che mi faccio è che se lui dice che invece, quindi è una domanda retorica, quindi secondo lui invece è più facile, più corretto dire ti sono perdonati i peccati, quindi vuol dire che il perdono dei peccati è un bene maggiore che l'essere guariti da una disabilità fisica?
Va bene, teniamolo lì. Grazie. Altro, che cosa ti ha colpito?
A me ha colpito, anche se ho capito bene, che nessuno aveva detto niente, però. Nel senso, lui aveva letto nel loro pensiero, nel loro sguardo, però loro non avevano apertamente detto nulla. Esatto, quindi
pensavo un po' loro.
Anche se tu magari apertamente non contesti, però non puoi, come dire, pregarlo. Nel senso, io te lo dico, ma lui sa che probabilmente è quello che pensi, quindi come se leggesse comunque nel pensiero, a prescindere da quello che tu puoi dire o fare.
Sì, io qui starei anche proprio a livello, però ascoltami, perché certo. Non voglio negare a Gesù, che sappiamo figlio di Dio, questa capacità perfetta, però anche tra noi non c'è bisogno che tu mi parli, da come muovi gli occhi, da come ti atteggi, uno che sbuffa mi fa già capire tutto, no? Quindi che lui colga questa mormorazione, questo parlare alle spalle. Questo, in questo caso non si parla di mormorazione, ma questo dice che appunto pensavano in cuor loro, erano seduti là e pensavano in cuor loro.
Ma secondo me è il senso.
Allora, solo per finire questa parte qui, vorrei dire, c'è un atteggiamento che già colgo, l'aria di sentirsi sotto giudizio per quello che ho detto. Questo mi sembra che anche noi viviamo questo.
Tornando proprio a questo pensiero qua, secondo me è importante anche il fatto che comunque lui percepisce il pensiero degli scrivi, nel senso che è quasi una sfida verso delle figure che in quel periodo rappresentavano un'autorità,
certo,
sul pensiero, sulla parola di Dio, sì, di una certa rilevanza, quindi molto probabilmente voleva andare proprio a toccare questa diatriba.
Sì. Anche va aggiunto che non era la prima volta, per cui chiamiamolo così, un filo prevenuto, nel senso che se tutte le volte che ci incontriamo su una cosa, non c'è bisogno che tu per l'ennesima volta mi dica apertamente, lo colgo, basta un niente, capisco che siamo alle solite. Scrivi come autorità religiosa. Avanti, altre cose che hanno colpito, oppure se sono le stesse, ditelo pure tranquillamente.
Sempre la stessa, il fatto che si faccia fare un fatto eclatante, che fa una cosa più importante, che penso poi che alla fine si deve scappare. Giusto? Al pacco è quello che c'è dentro e la figura che.
Vediamo, un pochino.
Sono andata proprio anche... oltre,
scusate,
sì.
Cioè, non finire sorprese.
No, 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 non c'è fine no, sorpresa. Sorpresa.
A me è proprio perché sappiate che il figlio dell'uomo ti deve perdonare, perché lui non dice figlio di Dio, ma dice.
Cominciamo allora a entrare anche nel capitolo della domanda subito dopo. Domande, perché non si definisce figlio di Dio ma figlio dell'uomo? Avanti, vediamo. Non voglio riprendere in mano io il pallino, perché sennò non lo voglio più. Raccogliamone. Altre domande che temete che i figli poi vi facciano?
Quando si alzò e subito prese la sua barella sotto il tappeto di tutti se ne andò e tutti si meravigliarono e lodavano Dio. Per cui il silenzio del miracolato e tutti lodavano Dio, cioè lo stupore non c'era più, era solo una lode a Dio, un ringraziamento immediato senza lo stupore, adesso non so com'è questa cosa.
E infatti era incerto.
Io sono sicura che mio figlio mi potrebbe chiedere, ma perché questa persona non ha ringraziato, se ne andò? Cioè il ringraziamento, questo...
Infatti vi confesso che ero incerto tra 5 e 6 righe, no? Dopo guardando i personaggi, li elenchiamo, tante persone diventano una folla al punto che non si entra per la via della porta, poi c'è il paralitico che entra in scena lui, ma subito dopo si dice che 4 lo portano, quindi non sono nella folla ma sono, chiamiamoli gli amici del paralitico, quelli che permettono al paralitico di camminare, quelli che si prendono anche l'elogio di Gesù, perché la prima azione che Gesù compie è proprio vedendo la loro fede, non del paralitico, ma la fede di questi 4 che non si sono arresi di fronte, come dire, all'ostacolo che hanno creato gli altri e si sono inventati una via per poter portare il loro amico il paralitico davanti a Gesù. Quindi fin qui siamo arrivati ai 4 con Gesù appunto, il 5 sono gli scribi che appunto pensano in loro e potremmo fermarci qui perché di fatto altri non entrano in scena, però qualcuno potrebbe anche rimettere in gioco la folla distinguendola tra una folla, come dire, passiva che ha creato l'ostacolo, quindi in una forma negativa, questo qua che doveva avere la corsia preferenziale, farlo entrare dalla porta, santo cielo, no? È quello che è già più handicappato, e quelli che lodano. Quindi per uno va bene che siano gli stessi che cambiano atteggiamento, per un altro non mi importa, adesso non è un giochetto, ma l'ho lasciato aperto apposta anche a loro, così ci mettono più di attenzione, magari vengono, chiedono, mandano. Ci fermiamo un attimo di più a ragionare. Dunque, se questi, dicevo, sono i personaggi, quello che si diceva, Cafarnaum è la casa, anche lì però bisogna avere l'attenzione, c'è un luogo e quindi potremmo anche fare un giochino a volte, ma a Cafarnaum cos'era già successo? No? C'era la sinagoga, c'era la casa di Simone, quindi c'era lì in quella casa anche la suocera, c'era appunto quest'altro episodio, tanto perché un conto è rendere il tutto, come si può dire, noioso, no? Come una lezione che devi ripetere, e tutto anche a vederlo un po' più gioco, però tanto fissi l'attenzione, sai che l'epicentro nella nostra fede non abbiamo già avuto lei, Betlemme, Cafarno, si sa che esiste, ma invece nel Vangelo di Marco è decisamente un luogo decisivo. E poi la casa, qui
il rapporto tra un luogo esterno e un luogo più intimo, anche questo è, anche se la folla ha un po' invaso questa intimità.
E non dice la casa di chi è?
No,
è un luogo intimo, cioè
si radunavano in quel. Quindi torna a ripetere, bisogna fare questo esercizio, non basta una volta, due volte, cinque volte all'anno, perché ci esercitiamo. Dobbiamo abbandonare il punto di partenza, che è quello di dire so come va a finire, come se fosse la storia del concetto rosso, anche quello è importante, ci insegna che appunto disubbidire porta le conseguenze, gravi, rischi la vita. E dall'altra parte, però, il testo, mettiamocelo bene in testa, che dei fogli noi stiamo imparando adesso a dire sì, però non esagerare perché appunto dopo sacrifichi gli alberi. Allora costava molto, molto, molto di più scrivere a mano. E poi appunto sul materiale che non erano certamente più forti. Quindi se hanno scritto quello è perché era importante, ogni particolare è importante. Cominciamo a entrare in quella logica lì e la coltiviamo con cura, cresciamo male. Altre domande? Poi dopo basta, dopo ascoltate. Allora, figlio dell'uomo, lo ricordo, poi cosa c'era ancora? C'era quell'accenno che appunto ha fatto Anna circa malattia e peccato, poi. Un altro non vuole togliere la parola? No?
Grazie, come dice il paralitico.
Ah, grazie, sì. E in fondo è venuto solo sui scrivi qui. E qualcosa? No, tutto, ci ritroviamo? Partiamo.
Ok. Allora, intanto
facciamo una distribuzione così. Non ho la. Scusa, mi contrario.
Uno,
eh? Non ho la. Sì, uno, questa volta è ridotto dentro. Monteretto. Nella prima parte appunto è ricordato il testo, il foglio serviva grazie da esercizio, invece quell'altro ce lo teniamo, mi è presa che è sempre grazie. Allora, la prima cosa, finché siete ancora un po' freschi, vediamo che già, vi consegno il messaggio del pacco, il pacco regalo, poi dopo ci aggiungiamo a corollare tutto il resto. Cioè, che cosa è importante? Guardate che è un cambiamento proprio, come dire, di mentalità. Noi, quando andavamo a catechismo, poi dopo in chiesa, di fronte a un miracolo, reagivamo dicendo che bravo, che buono Gesù. C'era quello lì paralitico e un momento dopo può camminare come tutti gli altri. Quell'altro era cieco, torna a vedere, quell'altro era legoso, mi ha detto, era un morto vivente come un ergastolano. Sì, viveva ma di fatto non c'aveva più relazione con il mondo, a cominciare dalla sua famiglia, e adesso è reintegrato. Cioè, sempre queste idee di bontà. O al massimo si arrivava a dire appunto questo è appunto la garanzia che Gesù è figlio di Dio, compie i miracoli. Sbaglio? Il nostro catechismo ci ha insegnato questa parte qui. I vostri ragazzi, non so se tizio Caio che ha la sua sensibilità, ma non è più uno, dice quello lì un po' originale, lui, no, no. Ormai invece pongo un'altra domanda, ma perché se Gesù è tanto buono, quindi ho capito che è buono, ha fatto una cosa buona, tolto la malattia a uno, detto non soffre più, ma perché se Gesù è buono, quando io l'ho pregato per la mia nonna, per questo, per quello, lì non è intervenuto? Che cosa scatta immediatamente in loro? Cioè che cosa loro sentono forte? La distanza. Ecco perché prima c'era la cartina, ho voluto dire quel luogo, Cafarno, non è Oreno, non è Milano. Cafarno più o meno 2000 anni fa, hanno più o meno,
non è il mio tempo. E guardate che questo vuol dire mettere una crepa, che quando hanno 8, 9, 10 anni va bene, rimane lì la crepa, ma quando cresceranno un attimo di più, come tutte le crepe, sai bene che se si ingigantisce i disastri li fa, viene giù tutto, crolla. E siccome vi ho detto già, no? Il tutto, questa riforma della catechesi nasce dal fatto perché, no? Tutto quello che facciamo per la comunione ci andiamo tutti, 49%. Come mai dopo la cresima tutto svanisce, tutto nel senso crolla la media del 15%, quindi non è 1 o 2. La mela vacata, la pecora nera, ovviamente invece c'è sempre stata, appunto. Qui il problema, che diceva qualcuno, è che ne abbiamo 99 fuori dal recinto e non devo cercare la centesima fuori, capite? Possiamo dire 15 dentro, 85 fuori. La cosa che mi intriga, la cosa che mi piace, perché fa così in medicina, per un po' vedi morire la gente, ma poi comincia a domandare come mai. Certo, che finché continua a dire no, non è successo niente, il come mai non inizierà mai la ricerca. Ecco, questa è la fase invece in cui è partita finalmente una ricerca. Cominciamo a darci alle domande delle soluzioni. E una è proprio questa, è che appunto i ragazzi sono figli del loro tempo, non sono né meglio né peggio, ma dobbiamo prenderli così come sono, no? Allora, questi ragazzi pongono questa domanda. E allora, che cos'è fondamentale spiegare loro? Guarda che Gesù non ha privilegiato questo tizio. E quando dico tizio, lo dico apposta, perché non sappiamo né la casa, e sono contento che è saltato fuori, non c'è un nome a quella casa, ma neanche chi era il suo paralitico. Nel Vangelo, a parte rarissimi casi, a memoria dico Lazzaro e dico il cieco Bartimeo, che anche lì è figlio di Timeo, quindi non è col suo nome ma quello di suo padre. C'è un cieco nato, uno nato cieco, ma non c'è un nome. Perché? Perché appunto io mi possa identificare. Quindi la cosa fondamentale su cui, torno a ripetere, se lo capiamo ma dobbiamo poi lavorare, come tutte le cose che voi educate, non basta una volta, e dai, insisti, certo, così. È questo, quell'azione che è stata fatta là, è stata fatta per me, per te, qui, oggi, per capirci al volo su questa cosa. Quando Gesù fa tornare in vita, non guarisce e non resuscita, ma insomma chiamiamo resuscita così ci capiamo a lui. Lazzaro non sta facendo un favore al suo amico Lazzaro. C'è tutto l'impianto prima di arrivare a quello. Se fosse stato il suo amico, ma chi di noi sarebbe stato lì fermo? Ma ti saresti precipitato, no? Proprio perché è il tuo amico che sta male, sta morendo. E invece che cosa fa Gesù? Lascia che la natura faccia il suo corso, che quella malattia di grave diventi morte, perché vuole consegnare non a lui ma a me che leggo il Vangelo questa buona notizia, cioè che quando mi dirà non temere la morte, io non solo ho una promessa che è fatta dal figlio di Dio, tutto quello che vuole, ma ho un segno che l'accompagna. Le opere che Gesù compie sono, come dire, un avvallare, un garantire quelle promesse che Gesù fa, ma le fa a me, per la mia vita. Capite com'è il discorso? E allora non mi interessa più se l'ha fatto a Tizio, a Caio, quel miracolo lì. Perché, come dire, ha preso l'occasione per, ma quello che invece è fondamentale è che l'ha fatto per tutti noi, per tutti quelli che leggono il Vangelo. Nel foglietto che vi ho dato in mano si parla proprio del cieco nato per due motivi. Primo, perché appunto di fronte a Gesù che compie un miracolo, un segno prodigioso, gli scrivi, cioè sempre queste, come dire, autorità religiose, coloro che dovevano garantire se questo era veramente un uomo profeta che parla in nome di Dio, oppure un esaltato, oppure un eretico, oppure altro, perché appunto l'ortodossia si gioca così. A Medjugorje è apparsa la Madonna, sì o no? Chi se ne frega, l'importante è, insomma, di quel parere lì, che la gente preghi, no? Non gli fa male. Ma certamente per qualcuno aspetta, come dire, un parere autorevole di chi? Mica dell'opinionista in televisione, ovviamente si parla di religione, che sia appunto l'autorità religiosa. E così è nei confronti di Gesù. Ma i conti non tornano, perché Gesù ha compiuto questo in giorno di sabato, ha infranto la legge. Quindi allora da un lato è peccatore, dall'altra però compie qualcosa che è prodigioso. E dice il testo di Giovanni, c'era dissidio tra di loro, discutevano. Il cieco, colui che era nato cieco, guarito, dice soltanto una cosa: io so solo questo. Non chiedetemi tanto di Gesù, io so solo che prima ero cieco e adesso ci vedo. E deduce da che mondo è mondo, non si è mai sentito che uno nato cieco guarisse in virtù. Cioè, oggi forse qualcosina la scienza può farci di più, dico qualcosina, mica proprio del tutto, però a quel punto era così. Dunque c'è la mano di Dio, ecco quello che il miracolo deve stimolare, non a un'azione materiale, prima ero cieco, adesso ci vedo ed è finita la storia. No, vuol dire che Dio è intervenuto, vuol dire che c'è un intervento da parte di Dio in favore. E questo, questa opera, questa cosa concreta, tangibile, no? Nella nostra esperienza umana, che vuole toccare, vuole fare esperienza, diventa decisiva per poi credere alle parole, alle promesse. Perché quando Gesù parla del regno dei cieli, lì è, ragazzi, è tutto opinabile. Chi è che era andato ed è tornato? Allora diventa decisivo. Quindi, tutto questo discorso come si riassume? Ai ragazzi, no? Nel foglio, lo dico qua in fondo, nel riquadro, scrivo: oggi ho imparato che di fronte ai miracoli che Gesù compie non devo fermarmi ad ammirare l'azione compiuta da Gesù, ma non per togliergli stima, per carità, ma perché se mi fermo lì, torno a ripetere, la cosa finisce là, 2000 anni fa, a Cafarnaum. Con me c'entra e non c'entra, c'entra pochino, ma devo guardarci dentro. Allora, il patto, quando io ricevo un regalo, è bello, mi attira, tutto quello che vuole, ma l'azione non finisce lì al patto. Lo scatto ci guardo dentro, perché è il regalo che mi importa, guardarci dentro. Qui ho detto, se vi ricordate, se vi ricorderete, tra meno di un anno, perché appunto sarà questo anno solare, a ottobre, quando farò appunto la prima lezione dell'anno 21, dell'anno catechistico 21. Ma se avete ancora un po' più di memoria, uno dei sette doni dello Spirito Santo è lo spirito di intelletto, che dal latino vuol dire intus legere, che riguarda questa parola, vuol dire leggere dentro, leggere non in superficie, superficialmente diciamo, in profondità. È la stessa cosa. Se noi il miracolo ci fermiamo al fascino, ma che bello, l'entusiasmo, un momento dopo, forse per una settimana legge, sappiamo, i tempi dell'entusiasmo li conoscete nella televisione. Un mese dopo non sai neanche più che quella notizia lì è accaduta. o te la martellano continuamente o altrimenti è vecchia. E così hanno inventato tanti mezzi di comunicazione più moderni, ma la mente e il cuore dell'uomo sono gli stessi. Chiaro? Allora, non devo fermarmi ad ammirare, estasiato, che cosa appunto è luccica, guardare dentro il segno prodigioso. Questo mi rimanda a qualcosa di importante, che non si vede subito, ma rimanda al dono che Gesù compie per me. Che cos'era? Non era tanto, appunto, è più difficile un'azione o l'altra, ma perdonare i peccati, a parte la sensazione che tu puoi avere, sentirti liberato, qualche volta è capitato anche questo, no? Nel sacramento della riconciliazione, non cambia niente, come esci, come entri, esci, no? Chiesa. Come faccio a credere che davvero Dio ha agito? Ecco, lì mi sfida, no? Mi fa vedere che quello che io ritengo impossibile, che un paralitico si alzi sulle sue gambe e torni a casa camminando con la forza che prima non aveva, benissimo, quello che è impossibile. Ti dimostro che nulla è impossibile a Dio. Allora non c'entra appunto il collegamento, o peggio ancora proprio va in tilt, peccato, malattia. Ha preso un gesto esteriore per farci capire qualcosa che invece va oltre la vita fisica. Quando, per intenderci, Gesù, così usciamo dalla malattia, moltiplica il pane, dopo facciamo per esempio sul vino, visto che sono gli ultimi brani del Vangelo che abbiamo ascoltato, per noi sono appunto, perché siamo stati allevati in quella maniera e guardiamo il grande gesto che ho detto prima, deduciamo certo Gesù è figlio di Dio, benissimo. Ma è molto più ricca la faccenda, perché quando Gesù moltiplica il pane fa capire al popolo di Israele come il Padre mio nei cieli ha sfamato nel deserto, guarda caso anche lì era un luogo deserto, ha sfamato il popolo con la manna, io sono in grado di sfamare. E allora, cosa che a noi, perché nessuno di noi è, penso sia ebreo prima che cristiano, mi viene in mente, è di mettere subito in relazione che Gesù fa esattamente come il Padre, ma Gesù ha lo stesso stile. Quando Gesù guarisce, no, senza neppure andare a toccare, basta la tua parola, è a casa del centurione, il quale si fa stupolo dicendo guarisci questo mio subalterno perché vi voglio bene, perché ho un debito di gratitudine per queste cose qui, benissimo. Ho saputo che tu sei capace di queste cose, però non entrare in casa mia perché? Perché so che entrare nella casa di un pagano per la tua religione ebraica vuol dire contaminarti. Quello è il motivo, no, per cui non fai entrare in casa sua. E Gesù guarisce quello. Tant'è vero che si ricordano a che ora abbiamo incontrato, abbiamo parlato Gesù per strada, guarda caso, coincide esattamente il momento del colloquio con il momento della guarigione. Quell'episodio lì noi ce lo teniamo stretto dentro la celebrazione della liturgia, quando appunto prima di fare comunione ripetiamo le parole di un pagano, ma di un pagano che ha avuto fede in Gesù. Basta una tua parola e io non sono degno, ma basta una tua parola perché io sia salvato. Capisci? È proprio questo il passaggio fondamentale. Basta una tua parola, è esattamente, se leggo la pagina della Genesi, della creazione, e Dio disse, solo per l'uomo si mette lì a fare l'impasto, la statua, e poi soffia, ma per tutte le altre cose, e Dio disse facciamo, e fu il cielo, la terra, e questo e quell'altra cosa, per 5 giorni. Tutta la creazione avviene solo con la parola, esattamente come Gesù. Ecco, queste cose qui torno a ripetere, siccome noi non abbiamo la stessa familiarità celiterea. Spero su questa faccenda. Allora, miracolo, gesto concreto, fisico, nel senso della fisicità, che ci aiuta a credere a qualcosa che non si vede. Qui la remissione dei peccati, là per esempio appunto quando Gesù dice non temere la morte, c'è una vita oltre, sono capaci di dare anche di sconfiggere la morte. Allora, i due cenni di questa paginetta, che appunto soltanto sono accennati perché prometto che ci torneremo, è il peccato una paralisi. Ecco perché torna ancora, cioè il peccato mi impedisce di camminare, il peccato mi impedisce, scusami, sì, voglio dire, il paralitico è impedito di camminare, esattamente come il peccato, non mi permette di andare verso Gesù, di fare comunione. Ho citato il cieco nato e dicevo, io sono il cieco. Infatti il brano del Vangelo di Giovanni termina proprio così, con gli scribi che domandano, siamo forse ciechi anche noi? E Gesù risponde, se voi riconosceste, aveste coscienza della vostra città, non sareste ciechi, ma proprio perché avete la presunzione di credere, di vedere, allora siete ciechi. In altre parole, neanche di fronte al miracolo di uno che prima era cieco, adesso ci vede, siete capaci di vedere l'opera di Dio, perché appunto hai i paraocchi, hai i tuoi criteri religiosi che ti impediscono oppure mettono in dubbio che appunto sia opera di Dio. Noi siamo ciechi, ci vediamo tutti grazie al cielo, l'aiuto degli occhiali, però perché non vediamo nella giornata i miracoli che il Signore ha compiuto anche oggi nella nostra vita, in quella dei nostri cari. Per esempio, l'ovvietà è una forma di cecità. Quando succede una malattia, quando succede una disgrazia, ti accorgi di quello che avevi prima. Esattamente quello che sto dicendo. No? Se ti accorgi solo quando manca, vuol dire che quando c'era non hai saputo vedere. E i doni di Dio, dove vedo, sono autentici miracoli. Questo sarà una base forte, perché dico, mi devi spiegare dal momento in cui il Signore ha dato la vita a te, mamma, e a tuo figlio, tu come possa dire non ho tempo di fermarmi a dire grazie al Signore, non ho tempo di proclamare la lode di quella gente agli altri. Questa è la messa domenicale. Mi scomodo, esco da casa mia, ma ho un debito di riconoscenza, devo dichiarare a tutti che questa settimana il Signore ha compiuto un sacco di miracoli per me, per farmi felice. Capite quanto siamo lontani? Dopo allora, finché reggeva il comandamento, è peccato mortale non andare a messa o qualche altro ragionamento del genere, la Chiesa era ugualmente piena. Oggi che appunto è venuto meno quel ragionamento lì, ma questo è già conclamato. Perché il cieco se ne va via senza ringraziare? Non lo sappiamo. Forse perché è rimasto senza parole, può essere anche quello, talmente grande quello, inaspettato e grande quello che gli è accaduto, ma devo anche mettere in conto che forse, perché anche questo succede nella natura umana, che uno riceve e se ne va via tranquillo, come se nulla fosse accaduto. Dice, come sei pessimista? Nel Vangelo c'è attestato. Gesù incontra 10 lebbrosi, si gettano ai suoi piedi dicendo guarisci, li guarisce, uno solo torna indietro a ringraziare. Non è solo l'uomo moderno. Adesso che abbiamo messo il base cemento armato, la struttura fondamentale, gli ultimi minuti ci cerchiamo quelle cose che appunto avete detto, nel senso che allora intanto una parte del ringraziamento l'abbiamo recuperata, quell'altra rapporto malattia e peccato spero di averlo spiegato, mi ci ho dimenticato perché non ho segnato. Invece cos'era la domanda rimasta aperta? Ce n'era ancora una?
Io per cuore.
Bravo, esatto. Sì. Giusto? Ok. Non volevo lasciare i debiti in giro. Perché dichiarare immediatamente che Gesù era figlio di Dio voleva dire una bestemmia intanto, no? Per una religione fortemente monoteista, che esiste soltanto Dio, mettere in scena un altro, appunto il figlio di Dio, sarebbe stato, come dire, squalificare il tutto fenomeno, scandalizzare, non so, squalificare cos'è, non è buono il termine, scandalizzare troppo fin dall'inizio. Già quello che Gesù compiva, lo vedremo la prossima volta, Gesù è fedele all'antica alleanza o è appunto un eretico? C'è proprio questo dissidio tra una situazione e l'altra. E per capirci, a noi non fa poi così problema, perché noi ripetiamo queste affermazioni teologiche così appunto da bambini, le abbiamo imparate al catechismo. Ma su questo Gesù viene condannato a morte. Provano di tutto in quel processo. Il Vangelo dice che appunto l'avevano montato, ma quando sono sacerdote arriva al dunque, sei figlio di Dio, e Gesù risponde: tu l'hai detto, io sono sacerdote, quindi l'autorità suprema, non più uno scriva o qualcun altro, dice che bisogna abbiamo di altre accuse. Si straccia le vesti, che è il gesto, come dire, eclatante del giudice. Ho scoperto che in Turchia spezzano la matita, con la quale appunto uno scrive la condanna, quindi è scritto e non ci ritorno su più, quindi, ma è deciso, e da quel momento lì la prassi va avanti, semplicemente aspettando l'indomani mattina, lo vedremo, portano davanti al Ponzio Pilato, perché nessuno può, come suddito, decretare la morte se non appunto l'imperatore e il procuratore romano, che era Ponzio Pilato. E i furbetti cosa fanno? Cambiano l'accusa. Davanti a Ponzio Pilato non lo presentano dicendo: è eretico, si è dichiarato figlio di Dio. Ma Ponzio Pilato e i romani la cosa fanno proprio, cioè, arrangiatevi voi, queste beghe qui, eccetera. Lo presentano come se dichiarato il re dei giudei. Allora questo, anche se Pilato si accorge che è un re nobile, al massimo esaltato, ma non avrebbe mai fatto rivoluzioni o causato problemi all'impero, il sospetto che una voce possa giungere a Roma, e si sa, ma la provincia e la capitale, dopo come fai a inseguire queste voci, è meglio sacrificare l'innocente. Quindi, pur sapendo che non era poi né uomo pericoloso, quindi probabilmente innocente, Ponzio Pilato fa un ultimo tentativo cercando il consenso, che la folla lo tiri fuori dall'impiccio: chi volete che vi liberi? Gesù Nazareno, Barabba. Ma appunto la folla sobillata dai capi religiosi, ovviamente soltanto di eliminare Gesù, cosa fa? Grida Barabba e Gesù viene crocifisso.
Anche perché era più semplice tenere una provincia tranquilla che una provincia di
Capri. Era abbastanza. Va bene, quindi figlio dell'uomo è un'espressione presa dal profeta Daniele, che parla appunto di questo, beh, oggi diremmo Messia, quindi Dio avrebbe, Messia vuol dire mandato, avrebbe mandato qualcuno a liberare il suo popolo. Poi come?
Infatti io la intendevo più come Dio che si era fatto uomo, quindi Gesù.
Sì, però come vedete tutto questo lo diciamo noi a posteriori, esatto, per loro. Quindi figlio dell'uomo voleva dire appunto questo mandato da Dio. Le opere che Gesù compie, e più volte invoca: se non credete alle mie parole, credete almeno alle opere che compio in nome del Padre mio. Cioè lui dice: non sono le mie capacità, ma proprio perché ha questa comunione, proprio questa, che fin dall'inizio viene dichiarata, no? Quello che fa io mi compiaccio, io lo approvo, Io ci sto dentro, quindi c'è questa comunione con noi peccatori in fila, dobbiamo sapere, dottor Dacelo, erano in fila perché si riconoscevano peccatori, no? Era un battesimo di purificazione quella giornata, ma altrettanto nel stesso momento, stesso Gesù, in comunione con il cielo. A volte mi affascina questa idea di pensare che un libro scritto che sembra così, certamente non da pescatore, facciamo un po', insomma, di solito un pescatore non è che proprio ha fatto grandi studi, allora se ha già tanto senso, per scrivere, sia teologicamente semplice da un lato, e non l'abbiamo fin troppo reso semplice, ma di una profondità davvero enorme. Questo sì, ammetto che.
Ma perché Gesù fa il miracolo
di sabato? La prossima volta lo vediamo. Intanto ci portiamo nel via che Gesù è un provocatore, cosa che non abbiamo mai predicato. Io continuo a dire, la nostra religione da troppi decenni è figlia, come dire, dello Stato. Deve produrre, deve far crescere un bravo cittadino, e un bravo cittadino non è mai quello che contesta, è quello obbediente. Ma invece, guarda caso, fin dall'Antico Testamento c'è un padre, un Dio, che vuole dei figli, non dei sudditi. È ben diverso, ho detto. Si ricordate l'anno scorso quando parlavo del salmo di imprecazione? Ma quando noi, quando facciamo una preghiera di imprecazione? Quando la facciamo andiamo a confessarci. Appunto, non ci siamo comportati bene. Un figlio non si fa queste regole, ma proprio perché ha la libertà. E suddito, sì, suddito vuol dire anche, non intendo dire sempre il regime, intendo dire che se il lavoro è sotto padrone, insomma, ti autocensuri perché sai che forse devi tenertelo caro quel lavoro lì, insomma, non è il caso che tutte le volte che c'è un'ingiustizia, questo. E lì per me è un altro cartina di tornasole, è un'altra spia che si accende. Come mai, torno a ripetere, da decenni chi ha abbandonato per primo la barca della Chiesa? I giovani. Ma il Vangelo ci aveva avvertito: state attenti, perché se il sale perde il suo sapore, a che cosa serve? A nient'altro che ad essere calpestato. Non dice gettato via, calpestato. E io mi trovo in questa situazione. Religione cristiana oggi è calpestata. Perché? Non perché l'abbiamo annacquata, perché appunto l'abbiamo fatta altro. Adesso non voglio ricominciare da questo momento, però la prossima volta vediamo. Oh, mi raccomando, quindi bisogna sollecitare gli altri che malattie, feste, tutto quello che può essere, non ci distratta, ok?
Un'ultima cosa, uscendo
vi lascio incordata, sì, quelli che l'hanno già preso, va bene? No. E poi là in fondo ho messo un grazie grande, va bene? Ecco, prima cosa è restituire la pelle, già una se la prossima volta, grazie, se la prossima volta vi ricordate, non avete fatto nessuna forma di iscrizione, però il contributo è ben accetto per far andare avanti tutta la baracca. Grazie. Va bene. No, è pienamente libero. Uno mette tutte le volte 2 euro, 5 euro, 10 euro, uno mette 50, 100, quello che vuole.
Sì, tutto questo.
Io ce l'ho.